Inizierei con un'invocazione allo Spirito, così introduciamo bene questa giornata, e vi leggo una preghiera allo Spirito di Giovanni Vannucci. Donaci, o Signore Gesù, il tuo Santo Spirito, il tuo Spirito illumini la nostra mente, ci renda attenti alla tua parola, docili alla tua presenza silenziosa, nella profondità del nostro cuore. La sua presenza ci riveli la verità delle cose, ciò che è effimero, ciò che è eterno, ciò che è illusorio e ciò che è permanente, ciò che è insignificante e ciò che è essenziale. Trasformaci in realtà di comunione, liberi da durezze e da intolleranze, libere da meschinità e da paure. Donaci, Signore Gesù, il tuo Santo Spirito, e in lui trovi pace il nostro cuore inquieto e turbato. Donaci la gioia del cuore, purificato, pacificato, in pace con l'intero creato. O Santo Spirito, rivestici del timore di Dio. Insegnaci che il dono del timore non è la paura, ma l'umile amore e rispetto per la santità del Padre che è nei cieli e per la sacralità di tutte le sue creature. Vivifica, o Santo Spirito, la tua Chiesa, sia più bella di tutti i sogni, più bella delle lacrime di chi visse e morì nella notte per costruirla. Amen. Il primo incontro, possiamo dire, di Gesù con le donne avviene in maniera un po' particolare, perché non è stato un incontro personale, fisico, ma di sangue, ecco, diciamo così. Parlo di non una donna, ma di quattro donne, sono le quattro donne che compaiono nella genealogia di Gesù, raccontata da Matteo. Allora, stamani vorrei fermarmi proprio su queste quattro donne straordinarie che ci riserveranno alcune sorprese. Ora, voi sapete che la genealogia, noi troviamo due genealogie nei Vangeli, una in Matteo e una in Luca. Sono diverse tra di loro, lo sapete, perché gli intenti teologici sono ovviamente diversi. E quando noi, sia preti che diaconi, leggiamo, ci capita di leggere la genealogia, fortunatamente non compare molto nella liturgia, mi pare che compaia soltanto in Avvento, quella di Matteo, ci prende un po' di ansia, perché c'è questo sciorinare di nomi assurdi, più delle volte, la maggior parte dei casi sono nomi sconosciuti, e c'è questo sciorinare di nomi, no? E allora ci prende un po' di, e ci chiediamo: ma cos'è sta roba? Cosa serve? No? Cosa vuoi che dica alla gente che ci sta ascoltando? A noi oggi la genealogia in realtà non dice nulla, ma il genere letterario di genealogia era fondamentale al tempo di chi scrisse, perché conoscere la propria genealogia era un po' declinare le proprie generalità, era come presentare una sorta di carta d'identità per vantare magari antiche importanti discendenze. Quindi, se Matteo e Luca impiegano dello spazio, del tempo alla genealogia di Gesù, lo fanno a ragion veduta, ovviamente, non tanto per dire: guarda, Gesù aveva sempre il sangue blu, ma intendevano in qualche modo affermare che Gesù era il Messia promesso da Nathan, da Davide, dagli altri profeti. Quindi era in qualche modo fondare il Gesù di Nazareth che sarebbero andati a raccontare. Ecco perché compaiono praticamente all'inizio, in Luca in realtà capitolo 4 e in Matteo invece al capitolo 1. Luca 3, scusa, 3, 23, 28, mentre Matteo ovviamente 1. Quindi noi abbiamo perso probabilmente le categorie per leggere la genealogia, ma per gli scrittori, per Matteo e per Luca in questo caso, era fondamentale raccontarla. Ecco. Nella genealogia di Gesù, secondo Matteo, noi troviamo queste quattro donne, le quattro donne sono Tamar, Rachab, Ruth e Bezzabea. Adesso non sto a leggere tutta la genealogia perché la rimando alla vostra lettura, leggetela però. Vi leggo soltanto i versetti in cui compaiono queste quattro donne. Siamo al capitolo 1 di Matteo, appunto, versetto 3, o meglio, partiamo dal 2. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar, ecco la prima donna. Poi Fares generò Esron, Esron generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Nasson, Nasson generò Salmo, Salmo generò Boz da Rachab, seconda donna. Boz generò Oded da Ruth, terza donna. Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Qui il nome di Bezzabea non torna, perché Bezzabea è una donna talmente disgraziata che non merita neanche di essere ricordata per nome. Guardate Matteo, l'opera che fa. Poteva dire Bezzabea, no, quella che fu la moglie di Uria, come se tutti si ricordassero, no, così, chi fosse la moglie di Uria. Ora, chi sono queste quattro donne? Sono donne forti, scaltre, coraggiose, sino a rischiare la morte, quattro donne che non si accontentarono di vivere una vita all'ombra, da attrici non protagoniste, solo perché straniere, peccatrici o insignificanti. Quattro donne che sono entrate come outsider nel popolo di Israele, il puro. Ecco quello che dicevamo ieri sera, vedete, è importante. Queste quattro donne, secondo la legge divina, secondo la legge di Israele, non dovevano comparire. Stando alla legge divina, non avrebbero dovuto esserci in questa storia sacra di Israele. Quindi sono entrate come lievito, voi sapete il lievito che cos'è? Il lievito è farina impazzita, qualcosa di impuro che entra nella farina pura di Israele, ma l'ha fatta fermentare. Senza queste quattro donne Gesù non sarebbe nato. Interessante, eh? Grazie a queste quattro presenze, questi quattro anelli di congiunzione tra il divino e l'umano, tra il cielo di Dio e la terra degli uomini, Dio ha potuto nascere in questa storia di uomini e donne, recuperandola dal di dentro. Il fine, il termine di questa genealogia è appunto la nascita di Gesù. Vuol dire che queste quattro storie di donne, queste quattro scandalose esistenze, agli occhi di Dio sono andati benissimo. Poi le vedremo, sono donne peccatrici, ingannatrici, maledette, sporche, eppure a Dio queste donne sono andate di lusso. Va benissimo. Sono state quattro esistenze benedette. Quindi Matteo con la genealogia di Gesù ci vuole ricordare, insomma, che queste storie nell'ombra, queste storie di donne storte, sono in realtà divine, se guardate con gli occhi puri, ovvero quegli occhi capaci di vedere Dio. Matteo 5,8, beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Capite? Non è la questione che siano state esistenze storte e maledette, l'importante è come le contempliamo, se abbiamo noi gli occhi puri per contemplarle. E Dio ha occhi puri, ovviamente. Per questo che queste donne maledette agli occhi di Dio sono state quattro esistenze sante. Il problema di fronte al mondo sporco, stiamo attenti, non è il mondo sporco, è il nostro occhio che fa la differenza. È tutto puro per i puri. Matteo ci grida fin dall'inizio del Vangelo, non è un caso che sia stata posta all'inizio la genealogia. Fin dall'inizio del Vangelo Matteo ci grida quasi a fornirci una chiave di lettura per ciò che avverrà nei 28 capitoli successivi, che la vita di una persona non è mai piccola per quanto assurda. Assurda etimologicamente significa dissonante, stonata. Tutti gli uomini e le donne, per quanto apparentemente insignificanti, deboli, schiacciati, peccatori, infangati, stonati, sono parte di una storia sacra e sinfonia divina. Agli occhi di Dio non c'è nessuna storia, per quanto maledetta e sporca, che meriti di essere buttata via. Queste quattro donne contribuiscono alla nascita di Gesù di Nazareth. Lo vogliamo o no? Allora andiamo a conoscerle un pochino più da vicino. Tamar. La storia di Tamar viene raccontata in Genesi 38. Ma occorre recuperare alcune cose che ho detto ieri sera, le ripeto velocemente per chi era assente. Una legge della tradizione sacerdotale affermava, e afferma nella scrittura, che non è lecito mescolarsi con popoli stranieri, con i pagani. Abbiamo detto ieri, appunto, santità significa separazione, bisogna essere separati. Numeri 25, abbiamo letto ieri sera, ordinava la morte, ovviamente, per chi si fosse mescolato con lievito impazzito, ecco, lievito estraneo. Questa è legge di Dio. Matteo comincia già nella genealogia a fornirci un altro volto di Dio, non il Dio di Numeri 25, che ordina la morte. Allora uno dirà, ma quanti dei ci sono? Ce n'è uno, ovviamente, ma è la comprensione di questo Dio che è diverso. Quindi il Dio di Gesù di Nazareth non è il Dio di Numeri 25, e neanche quello di Esodo, neanche quello di Deuteronomio, neanche quello dei Numeri. La Bibbia pare essere, con Gesù di Nazareth, la Bibbia, la scrittura, pare essere di più della tradizione sacerdotale. La presenza di Tamar nella genealogia mescola le carte. Con Tamar cominciamo a percepire che Dio opera dal di dentro la storia. non dal di sopra, dal di fuori, ma dal di dentro. Dio, lo vedremo, tornerà a questo tema, ma Dio opera nella storia, o se vogliamo, Dio è la storia che opera. Occhio, adesso io, Don Claudio ha messo le mani avanti stamattina, no? Ha detto, sentirete delle provocazioni, no? Poi ne parliamo, perché è giusto, no? Dialogare, no? Io vi butto lì delle cose, ma a cui credo fermamente, non è che ve le butto lì perché stanotte ho pensato, detto, ma perché ci credo veramente. Allora, io credo fermamente che dovremmo educarci a staccarci un pochino da questa idea di un Dio personale. In ultima analisi, Dio non è una persona, Dio non è un essere personale. Perché per noi essere personale vuol dire, per noi occidentali in particolare, vuol dire Dio, vuol dire persona, vuol dire individuo, e Dio non è un individuo che opera dall'esterno, che guarda, che vede, che sente, che giudica, che muove, che... Ma questo è... che cos'è? È un grande genitore. Dio opera dal di dentro della storia, Dio non è esterno alla storia. Per questo che ho detto che la storia è Dio, l'amore è Dio, non tanto Dio è amore come dice Giovanni, ma l'amore è Dio. Provate a pensare a sta cosa stamattina, è sconvolgente. Provate a non pensare tanto che Dio è amore, ma che l'amore è Dio. È sconvolgente, eh? Dire che l'amore è Dio vuol dire che lì dove c'è l'amore, dove c'è vita, dove c'è fecondità, dove c'è movimento in avanti, lì c'è Dio. Questa cosa, secondo me, è straordinaria. Quindi Dio accompagna, ecco, questa prima donna ci insegna, ecco, comincia a insegnarci che Dio opera dal di dentro, non separa. Ci comincia a insegnare che la benedizione sta nella diversità. Beh, non possiamo aprire tutte le parentesi, ma pensate cosa voglia dire questo. Che la benedizione divina sta nella diversità. E quanto noi abbiamo paura dei diversi, da tutto ciò che è diverso dal nostro modo di pensare, dal nostro modo di intendere, dalle nostre definizioni. Non la religione pura dei sacerdoti, ma l'umanità dell'amore è chiaramente la strada che Dio è pronto a percorrere con noi. E chiunque osi relativizzare o modificare precetti morali sclerotizzati, ovvero senza amore, porta, a quanto pare, più cielo sulla terra di chi si attiene rigorosamente a questi precetti sterili e li fa valere. Genesi 38:1, non stiamo lì a leggere il testo, lo rimando alla vostra lettura, guadagniamo del tempo. Si parla, Genesi 38, dove, quando inizia praticamente la storia di Giuseppe d'Egitto. Voi sapete, Giacobbe ha avuto 12 figli, 12, no? Uno di questi è Giuseppe, il povero, il disgraziato che viene venduto, ma vendere un fratello è come ucciderlo, quindi abbiamo i fratelli che uccidono, Giuseppe d'Egitto, che poi avrà, appunto, diventerà Giuseppe d'Egitto. E tra questi fratelli c'è Giuda. Giuda ha dato origine alla tribù omonima, quindi è fratello di Giuseppe, figlio di Giacobbe, e quasi a consolarsi della vendita del fratello, lui si stacca praticamente subito dagli altri e comincia la sua vita. E comincia una sua vita, diciamo, impura, perché la tribù di Giuda è sempre stata considerata una tribù impura. Ora, la storia di Giuda e di Tamar, in realtà, si dice, gli studiosi dicono che sia una storia, una leggenda, in realtà, eziologica, quindi strutturata, inventata per giustificare l'impurità della tribù di Giuda. Ma a noi fermiamoci sul testo. Ora, Giuda si stacca dai fratelli, si invaghisce della figlia di un certo Sua, un cananeo, i cananei sono nemici giurati di Israele, ovviamente, e prende in moglie, si sposa con la figlia di questo cananeo, quindi va proprio, fin dall'inizio, va contro la legge divina, ricordatevi sempre il numero 25. Da questa donna avrà tre figli, Onan e Sela. Sceglie al primogenito una moglie, ovviamente è il primogenito che va sistemato, e gli dà in moglie Tamar, appunto. Ma muore abbastanza presto, muore senza lasciare discendenza. Ora, per la legge del Levirato, la discendenza del primogenito deve essere comunque assicurata dal fratello, per cui Onan, il secondogenito, deve unirsi a Tamar per dare una discendenza non a se stesso, ma al fratello morto. Ora, Onan, che si dice essere egoista, non vuole lasciare discendenza, quindi ogni volta che si accoppia a questa donna, compie quello che poi sulla morale cattolica ne ha fatto un paladino, ecco, quello del coito interrotto. Quindi ogni volta che era sul più bello, da qui nasce l'onanismo, onanismo, la masturbazione, tutta questa, su cui il catechismo della Chiesa Cattolica ha inventato delle cose tremende. Ancora oggi, ascoltavo una conferenza qualche giorno fa di un grande filosofo italiano che io amo tantissimo, che Roberto Mancini, e Mancini diceva, parlava ai giovani, diceva: ma vi rendete conto, sfogliate il catechismo della Chiesa Cattolica, voi trovate sul paragrafo sulla morale sessuale, quanti numeri vengono dedicati, non so, alla masturbazione, dicendo che è un fatto, è un atto intrinsecamente disordinato, moralmente, tutta questa cosa, no? Quindi negativo. Voi pensate ai sensi di colpa che fanno nascere, no? Beh, oggi forse ai ragazzi ne frega più niente, ecco, però ha fatto nascere, no, per generazioni, sensi di colpa tremendi, ecco. Questo fatto disordinato, moralmente cattivo, così. Poi andate avanti a sfogliare il catechismo della Chiesa Cattolica e vi imbattete sulla pena di morte. E la pena di morte viene in alcuni casi accettata e quindi moralmente accettabile. Ma siamo fuori. Cioè, la pena di morte, che tra l'altro in Occidente è ancora il catechismo a tenerla in piedi, ormai stanno... No? C'è Erdogan adesso, ecco, Erdogan e il catechismo cattolico sono ancora i due paladini della pena di morte. Cioè, ma sulla morale veramente siamo fuori, siamo fuori. Comunque Onan è rimasto famoso per l'onanismo, ecco. Muore anche Onan, ovviamente, perché, ma no, muore perché, non perché fa il posto. Non per questo, ma perché era egoista, ecco. Però ne abbiamo migliorato, non facciamo più un morino, facciamo diventare ciechi, ecco, no? Ora, per salvaguardare l'incolumità di Stella, ovviamente Giuda, il padre, dice: beh, aspetta un attimo, prima di darti in moglie e in marito il mio terzo figlio, Sela, è meglio che si inventa una scusa dicendo: guarda che Sela è ancora molto giovane, non posso dartelo come marito, quindi vedi di andare, ecco, e la spedisce. Ma Tamar, questa donna forte, non si dà per vinta. Lei vuole entrare, lei straniera, pagana, cananea, vuole entrare nella storia sacra, cioè vuole contare nella storia di Israele. Non si dà per vinta. Non ci entrerò per via legale, ci entrerò in un altro modo. Cosa fa? La moglie di Giuda intanto è morta, anche lei, il vedovo compie, lascia passare i giorni del lutto, si mette in viaggio e si accoppia con una prostituta. Probabilmente era così abbastanza consueta la cosa. Tamar mangia la foglia e dice: allora se faccio così, mi travesto da prostituta, mi metto in un crocicchio di strade dove lui dovrà passare, il mio suocero dovrà passare, e mi unirò a lui. Si traveste da prostituta e Giuda si ferma e va a letto con sua nuora, inconsapevolmente, ovviamente. E Tamar rimane incinta. Ora, voi sapete, non la paga in denaro, probabilmente non si pagava in denaro le prostitute, le promette un capretto. Ora Tamar dice: sì, ma prima di avere il capretto tu devi lasciarmi un pegno, cioè se no tu scompari. Va bene, allora gli lascia il bastone, il sigillo regale, il mantello, tutte cose. E Tamar, ovviamente furba, le tiene con sé. Fa sapere lei fa scoprire la cosa, e infatti i sudditi in qualche modo, i servi di Giuda dicono a Giuda stesso, appunto, che la nuora è incinta. Il problema è questo, che Giuda, la legislazione diceva che Giuda, il suocero, era, anche se la nuora è stata mandata via di casa, allontanata, comunque era lui il responsabile. Quindi il fatto che Giuda, che questa donna fosse rimasta incinta, era passibile di morte. Quindi Giuda fa uccidere la nuora, tra l'altro in un modo terribile, a rogo, bruciata, viva. Ma lei, Tamar, poco prima di salire sul patibolo, svela l'arcano e gli dice: sai di chi sono incinta? Sono incinta di te. E lui dice: dimostramelo. Ecco, bastone, sigillo, mantello. E allora lì Giuda dice: ma tu sei una donna veramente splendida, tu sei giusta, tu sei veramente... Ecco, cosa ci sta, al di là di questa è la leggenda ovviamente, ma cosa ci sta dietro questo racconto splendido? Qualcosa di grande, cioè che una persona può vivere in contraddizione con tutto ciò che comandano la convenienza e il costume e restare tuttavia pulita e onesta, agendo al servizio della grazia e nel sentimento della propria dignità. Guardate, ci sono queste donne. Lei si è finta prostituta, ha lavorato con l'inganno, però è rimasta al di là di tutto una donna estremamente pura. Non so se qualcuno si ricorda, se ha letto Delitto e Castigo di Dostoevskij. Dostoevskij è riuscito a concepire questa figura di una donna splendida, una grande santa, forse la donna più santa della galleria femminile di Dostoevskij, che è Sonia. Sonia faceva la prostituta, per necessità, doveva mantenere i fratelli, la madre malata, il padre alcolizzato, e lei si prostituisce per mantenere la famiglia, eppure è come il fiore di loto, che ha le radici nel fango ed è un fiore splendido. Ecco, Tamar, ma anche le altre donne che incontreremo, sono queste donne che si navigano nel fango, ma riescono a mantenersi pure. Questo è un messaggio bellissimo che si intravede già nell'Antico Testamento. Ci sono queste perle. Senza l'azione di questa donna coraggiosa, la stessa storia di Dio con l'umanità sarebbe finita ancora prima di iniziare. Allora siamo tenuti a pensare, noi che leggiamo, che la storia della salvezza si compie grazie al fatto che ci siano delle persone che arrivino, anche solo col coraggio della disperazione, ad osare l'estremo e preferiscano rischiare la morte piuttosto che accontentarsi di una vita che vita non è. Ecco, Dio guarda con un occhio, usiamo un linguaggio antropomorfico, Dio guarda con un occhio di riguardo a queste persone che pur di contare in qualche modo, che pur di non vivere vite insignificanti, osano anche il limite, anche il limite. Questa donna che ha ingannato, si è prostituita, è entrata come primo anello di congiunzione perché Gesù potesse nascere, cioè l'incarnazione di Dio nella nostra vita passa attraverso anche i nostri inganni, le nostre prostituzioni. Capite? Dio non si vergogna di questo. Provate a pensare che Tamar siamo noi, Tamar è quella parte di noi che molte volte si prostituisce, che molte volte inganna, perché siamo fatti così, perché la nostra storia è questa, ma Dio non brucia, non mette a rogo questa parte di noi. Sono i ben pensanti che lo faranno, come Giuda. Rahab. La storia di Rahab viene raccontata in Giosuè 2:1 seguenti. La storia la sapete, anche qui non stiamo a raccontarla. La riassumiamo velocemente. Israele è ormai molto vicino alla terra promessa. Gli manca ancora l'ultimo avamposto per poter entrarvici, ed è Gerico, la città di Gerico. C'è bisogno di conquistare Gerico, quindi vengono mandati due spie nella città di Gerico e queste due spie entrano nella casa di questa Rahab o Rahab, che probabilmente gestiva una casa chiusa, era la matresse di questa casa. E ovviamente c'è il controspionaggio in Gerico, e per cui questi due spie vengono sgamate immediatamente. E viene detto al re di Gerico: guarda che ci sono due spie che sono entrate. Il re dice: allora mettiamoli a morte, prendiamoli e uccidiamoli subito. Quindi vanno da Rahab e gli dicono: ma sono mica entrati qui da te per la notte, non per dormire ovviamente, queste due spie? E lei dice: no, o meglio sì, ma sono subito partite, guardate, sono andate a quella parte, andate prima che chiudano le porte della città. Allora loro vanno e questi due vengono salvati, e ovviamente Rahab dice: ma io vi ho salvato la vita, voi salverete la vita a me quando Israele conquisterà Gerico. E loro dicono sì, metti un filo scarlatto fuori dalla tua porta, quando noi Israele, popolo, arriveremo a distruggervi, salveremo te e tutta la tua famiglia. Ora la storia, noi sappiamo cosa dice il testo, dice che Rachab Salmon generò Boz da Rachab. Ora, se Rachab genera, c'è da presumere che uno di questi due effettivamente sia andato a letto, uno di queste due spie, con questa, e quindi ha dato il secondo anello della generazione. Chi è Rachab? Chi è Rab? È una donna emarginata. Vive al limite del villaggio, è una prostituta. Se Tamar ha finto di essere prostituta, Rachab lo è veramente. Quindi, come le prostitute dovevano vivere lontano dal villaggio, all'estremo limite del villaggio, è una pubblica peccatrice. Non solo è prostituta e pagana. Ma la donna che è commovente questo, che si prenda a cuore la sua famiglia. Leggete Giosuè 2, il libro, e vi accorgerete come ci tenga questa donna alla sua famiglia. Salvate me e la mia famiglia, risparmiate i miei cari. A questo cuore... È un po' la Sonia di Dostoevskij. In una prospettiva biblica, questa donna non è passibile di giudizio. Giudicare una prostituta è fin troppo facile. Noi generalizziamo tutto. Lo vedremo oggi pomeriggio. Noi generalizziamo, come farà Simone in casa sua quando ospiterà Gesù e entrerà la prostituta. Questa è una peccatrice. Ma cosa ne sai? Ma cosa ne sai? Prostituta uguale peccatrice. Immigrato uguale disgraziato, profugo uguale, e avanti così. Cultura generalista, di cui noi cattolici, guardate, siamo inzuppati fino alle ossa. Proviamo a leggere in maniera biblica questa storia, che è un simbolo, ovviamente Rachab diventa un simbolo. È veramente peccato per Rab ungere centinaia di volte i corpi degli uomini, accarezzarli e servire il loro desiderio per poche ore? O non è piuttosto peccato maciullare gli stessi corpi a centinaia, farli a pezzi, fracassarli e preparare per loro una sofferenza che spesso durerà per tutto il resto della vita? Cioè, leggendo dal di fuori la scrittura, è possibile che uccidere, pensate le guerre sante, no? Le guerre mosse da Dio stesso, no? Davide su questo andava a nozze, trucidare, spappolare, uccidere bambini, donne, uomini, non era peccato? A quanto pare no. Nella scrittura non era peccato. Ci sono dei passi dell'Antico Testamento, soprattutto quando, cioè, non mi ricordo adesso a memoria il passo, in cui Dio manda Mosè in un villaggio e dice passa a fil di spada tutti. Mosè va e passa a fil di spada soltanto bestie e uomini. risparmia le donne e i bambini, torna e Yahweh gli dice: ma cosa hai fatto? Ti ho detto tutti. Cioè, l'ira di Dio perché ha risparmiato le donne e i bambini. E Mosè è costretto a tornare e a passare di fil di spada, donne e bambini. E questa donna, che al posto di spappolare corpi, li unge, può essere una peccatrice. Guardate, qui va messo, va ripensata la morale vetro-testamentale. Stiamo attenti. Io ve la butto lì, vi lascio del materiale su cui pensare. Noi possiamo dire, per fortuna, queste cose non capitano più. Queste sono cose che gli sono riservate all'Antico Testamento, vabbè. Beh, non è proprio così. Quindi, secondo noi, adesso questa Rachab la troviamo come santa, secondo anello di congiunzione, perché potesse dare carne al Verbo. Cioè parte integrante della storia della salvezza. Ruth è moabita, una straniera esclusa da qualsiasi comunione con Israele, nazione santa. C'è un diktat in Deuteronomio 23:4 seguenti, cosa che verrà ripresa dalla tradizione di Esdra e Neemia. E probabilmente Ruth è stato scritto proprio in epoca di Esdra e Neemia. Il diktat è questa: Israele non si unisca a donne pagane. Dopo la distruzione del Tempio, cioè dopo l'esilio in Babilonia, questo diktat, questa ingiunzione fondamentale di non mischiarsi con l'impurità esterna diventa ancora più dura. Esdra e Neemia sono durissimi su questo. È inconcepibile. Allora, probabilmente Ruth, il libro di Ruth che vi invito a leggere, non oggi perché è un pochino lungo, ma a riprendere in mano, ecco, il libro di Ruth probabilmente è stato scritto proprio per dire a Esdra e Neemia, cioè a questo clima, a questa cultura che si stava andando a fermare: non siamo così duri, non siamo così puri e duri. L'autore di Ruth vuole ricordare che il sangue di Davide non era purissimo. Davide, voi sapete, è il Messia per eccellenza, ecco, è l'incarnazione da cui deriverà il Messia, no? In qualche modo. La purezza moralmente intesa non è mai una categoria divina, ci dice Ruth, e tantomeno cristiana. Noi abbiamo fatto della purezza, noi cristiani cattolici, abbiamo fatto della purezza un valore a sé stante, che non ha nulla di cristiano, non ha nulla di cristiano la purezza di per sé. E ne abbiamo fatto un baluardo. Sfogliate il catechismo della Chiesa Cattolica e guardate quanti numeri vengono dedicati al tema della purezza moralmente intesa. Ma cosa vuol dire? È un valore a sé stante? È vero, Gesù ha detto beati i puri di cuore, ma non questo tipo di purezza, e stiamo attenti. È la purezza del diamante. E il diamante è puro nella misura in cui permette alla luce di traversarlo. La purezza è questo vuoto che si crea in sé perché un altro possa agire. E ciò che veniva detto stamattina, mi è piaciuto l'indicazione di chi guidava all'odio, ecco, no? Essere puri vuol dire lasciare spazio all'azione di un altro, questa è la purezza, cristianamente intesa, eh? Cioè non porre impedimenti perché il sole possa attraversarci come il diamante. Qui c'è, nel libro di Ruth, c'è una dura presa di posizione contro il rigidismo di Esdra e Neemia, verso i matrimoni misti. Se voi leggete il libro di Ruth, questa donna straordinaria, questa donna che rinuncia a tutto per stare accanto alla suocera, già questo, cioè lei rinuncia a farsi una vita per stare accanto alla suocera, addirittura convertirsi al suo Dio, il tuo Dio sarà il mio Dio, è bellissimo. Questa donna moabita, maledetta, sporca, eppure talmente trasparente che si lascia attraversare dalla divinità. Ecco, donna pura, in questo senso. Se voi leggete il testo vi accorgerete che in tutto il testo spira un certo spirito che potremmo chiamare laico. C'è da chiedersi, ma dov'è Dio in tutta la storia di Ruth? Non compare praticamente mai. È un libro ateo, possiamo dire. Perché? Ma perché abbiamo detto prima che Dio non opera dall'esterno. Dio non è quello che dice, che comanda, che muove dall'esterno come un burattinaio, che muove i fili. Dio opera dentro la storia. Dov'è Dio nella storia di Ruth? È nella storia di Ruth. È la storia di Ruth il divino. Teilhard de Chardin diceva: Dio opera nell'uomo che opera. È la mia azione a diventare divina, a essere divina. Dio muove dal di dentro tutto, tutto. La creazione è mossa dal di dentro. Dice il Dio all'opera. Dio non compare mai dall'esterno, stiamo attenti. Questo è un altro importante messaggio. L'opera di Dio non è mai smaccata, è come velata, è dietro l'apparire delle cose. In primo piano vi è piuttosto il caso. Se voi leggete il libro di Ruth vi accorgerete che è un libro dove tutti sono mossi dal caso, dal fato. E io credo, questo è un pensiero che mi veniva in mente in questo periodo, noi dovremmo recuperare l'amor fati, quello degli antichi, l'amor fati. Cosa vuol dire? Amare la storia, amare ciò che ci accade, amare il caso, perché se guardate un attimo tutte le cose che ci capitano per caso, ma è lì Dio all'opera. In maniera quasi carsica vi è un'altra forza che agisce misteriosamente, conducendo a risultati inattesi, e la cui opera viene riconosciuta solo alla fine. Voi leggete il libro di Ruth e vi accorgerete che tutto in realtà risponde a un piano più alto, ma attraverso incontri casuali, incontra per caso Boaz perché lei deve andare a lavorare e avanti così. E lei entra, donna scaltra perché il fatto con lei si mette dentro il letto di Boaz anche in maniera non molto limpida, ecco, no? Eppure una terza donna che con intelligenza, con scaltrezza, con il non voler rimanere fuori dalla storia, osa fino al limite dell'impossibile. E a questa donna, agli occhi di Dio, questa donna è andata genio. La inserisce come terzo anello nella storia sacra perché Gesù potesse incarnarsi. La quarta donna che incontriamo, quella che neanche Matteo chiama per nome, perché è troppo disgraziata per essere chiamata per nome, noi sappiamo essere invece Betsabea. La storia di Betsabea la trovate raccontata in maniera splendida, chi ha scritto quel racconto è un genio di psicologia, in Seconda Samuele 11. Anzitutto la figura di Davide, questo uomo che non era un stinco di santo, o meglio, era un uomo dove era mescolato, in cui gli era mescolato il fango, il cielo, in maniera proporzionata, possiamo dire, perché ha avuto degli apici di mistica, di unione al proprio Dio impressionante, ma è caduto anche talmente in basso da essere un atroce soldato, comandante. Ne ha fatti fuori una caterva, Davide. L'importante era dare gloria a Dio. Questa idea, no, di dare gloria a Dio facendo fuori le persone, è interessante. E lui è come avvenne quel luglio della prima crociata, no? Quando Goffredo di Buglione entra a Gerusalemme al grido Dio lo vuole, facendo fuori 50.000 tra ebrei e musulmani, 50.000. Le cronache dicono che Gerusalemme era un fiume di sangue in quel pomeriggio, 50.000 persone trucidate, al grido di Dio lo vuole. E beh, Davide è questo, Davide è quello che ha ucciso, ma al tempo stesso è riuscito a toccare apici nel rapporto di Dio incredibili. Generoso e crudele, lirico e falso, posseduto dalla brama del potere, e mite, dispotico e smarrito, criminale e contrito. La storia la conoscete, non stiamo lì a raccontarla. Uria era il suo luogotenente, era, diciamo, l'intelligenza militare delle conquiste di Davide, amico. A un certo punto Davide, leggete quel racconto perché psicologicamente è raccontato in maniera geniale, il suo esercito è in guerra, lui sta dormendo in pieno pomeriggio, dice il testo, si alza da letto e fa un passeggio nella sua terrazza. Ma non doveva essere col suo esercito Davide? Lo manda, la sicurezza dell'uomo navigato, manda in prima linea i suoi uomini. Vede questa donna splendida, si informa, gli dicono, ma è la moglie, è Betsabea, la moglie di Uria l'ittita, prendetemela, portatemela qua, e in un attimo ci va a letto e rimane incinta. In un versetto c'è, per questo che dico che è psicologicamente splendido il racconto, perché l'autore è riuscito a pensare come una palla di neve in cima a una montagna che comincia a rotolare e poi non si ferma più, non solo non si ferma più, ma diventa una valanga. Davide inizia con informarsi, ma chi è quella lì? E due versetti dopo è già incinta questa donna. E ormai il gioco è fatto, cosa fare? Ci prova, no? Ma Uria è intelligente, no? Ha capito tutto. Ma vai a casa, vai a letto con tua moglie, sei tornato dalla guerra. Eh no, ma io sto con te perché tu sei il mio signore. Eh sì. Ma vai, vai. Alla fine lo uccide, lo fa uccidere. Uccide il suo migliore amico per salvaguardare la faccia. Un uomo tremendo, Davide, sotto questo punto di vista. E Bezzabea sta al gioco, ovviamente. Fa il lutto, sì, fa il lutto per il marito morto, ma poi... Voi sapete che il primogenito muore, qui la morte del primogenito, cioè del figlio di Bezzabea e Davide, muore immediatamente, e questo risponde a un dettato teologico del tempo, e la legge del taglione, del do ut des. Davide viene colpito per l'assassinio del generale. Tu hai fatto del male? Adesso tu subirai il male, tuo figlio morirà. Ma la cosa straordinaria in questo episodio, e quello su cui vorrei fermarmi adesso e concludere, è che Davide e la sua nuova compagna non si rassegnano alla legge divina. E questo è lo straordinario. La legge divina può essere anche impietosa, ma loro, attraverso il loro amore, superano la legge divina. Perché in fondo sanno che Dio è oltre la legge di Dio. Dio è sempre oltre la legge, questo tornerà nel Vangelo in una maniera impressionante. Gesù molte volte avrebbe potuto avvalersi, agganciarsi, appoggiarsi alla legge divina, non lo fa. Perché quando deve decidersi Gesù tra la legge di Dio e gli uomini, sceglierà sempre gli uomini. Quindi Davide sa che Dio è oltre la legge di Dio, perché Dio è solo fecondità. È vero, la combinata grossa, è un disgraziato, è un maledetto, è uno schifo d'uomo Davide. E lo sa anche lui, ma dice: questo non può essere l'ultima parola sulla mia vita. Io sono fatto per qualcosa di più grande, sono fatto per la fecondità, e Dio è dalla mia parte. Dio è dalla mia parte. La domanda che si devono essersi posti, sia Davide che Bezzabea, è questa. Le persone che, avendo commesso gravi delitti, non possono più davvero recuperare il passato per rimediare ancora qualcosa? Cioè, il male compiuto può essere la condanna? Loro dicono no. Infatti cosa fa? Per il primogenito malato faceva digiuno e vestiva di sacco. È morto e adesso si veste, imbandisce una mensa e va a letto con Bezzabea. Perché dice: la vita è questa, la vita è fecondità. La benedizione di Dio sta qui, sta qui. Secondo un concetto giuridico arcaico e non troppo arcaico, perché lo ritroviamo ancora oggi, un'ingiustizia commessa si punisce togliendo alla persona la libertà e sotterrandola da viva per un certo periodo, dietro le mura di un carcere. Ebbene, qui Davide e Bezzabea la pensano diversamente, in modo più moderno, più umano, più fecondo. Questo è il Vangelo. Capite? non la volontà di distruggere la felicità, ma sì alla felicità, nonostante ogni colpa deve essere il modo di espiare il delitto. Cioè Davide ha compreso che si espia il delitto attraverso la felicità, attraverso il di più della vita, attraverso la fecondità, e questo è l'unico modo per espiare la colpa, perché Dio ragiona così. Lo so che è assurdo, ma Gesù nel Vangelo ha solo vissuto questo, non ha fatto mai pagare a nessuno, ma chi ha commesso le colpe, Gesù ha detto va e sii fecondo, li ha aperti attraverso il perdono, li ha aperti a un di più di vita. Cioè la colpa non può essere l'essere morati vivi, la colpa è si espia attraverso un di più di vita. Forse Davide e la sua donna, o meglio, da Davide e Bezzabea, noi impariamo la convinzione che le persone abbiano il diritto a vivere nonostante ogni colpa commessa, e che non ci sia miglior mezzo di espiazione e di riparazione che vivere con la massima intensità possibile. Ad una persona davvero pentita deve restare aperta la possibilità di vivere giustamente, con tutte le sue forze. Ciò che è negativo può essere superato solo dal bene, la distruzione solo dall'amore, la morte solo dalla vita. Allora Tamar, Rabba, Ruth, Bezzabea cosa ci insegnano? Che ci sono nella storia semplicemente persone che, ciascuna a suo modo, attendono la redenzione e che proprio per questo sono capaci di quella pazienza, di quella bontà di cui esse stesse hanno infinitamente bisogno. Vi lascio soltanto un aspetto su cui meditare, per questo che dico che non è tanto una mentalità arcaica. Io molte volte ho usato questo episodio in riferimento ai divorziati e risposati. Io credo che l'unico modo per leggere oggi la storia di un divorziato o risposato sia questa logica di Davide e Bezzabea, che Dio ha apprezzato perché ha messo Bezzabea come quarto anello di congiunzione perché Gesù di Nazareth potesse nascere. Allora io mi chiedo, è vero, può esserci della colpa in un divorzio, io non entro lì perché ognuno sa la sua storia, ma io quello che so è che c'è un Dio che deve benedire, deve rendere fecondo, deve rendere grandiosa la nuova storia che nasce dopo un divorzio. Perché l'unico modo di espiazione di una colpa è la fecondità e il di più di vita. Quindi io credo, sinceramente, che la storia nata dopo un divorzio, quindi la seconda storia o la terza storia che nasce, è benedetta da Dio. Deve essere benedetta da Dio, se questa si apre alla fecondità, a un amore che è l'unico modo di espiazione della colpa commessa. Bene.